Oggi finalmente parliamo di dipendenza affettiva con Catarina.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo episodio di Grateful Monday. Noi siamo ancora a Medjugorje, ascolterete questo episodio fra qualche settimana, ma noi ne approfittiamo per parlare di testimonianze di vita di resurrezione per goderci appieno la Pasqua. Con me oggi c'è Catarina.
Buongiorno.
Che ci racconterà la sua storia, che io ho già ascoltato in realtà e ho trovato molto interessante perché ricalca molto una resurrezione riguardo alla dipendenza affettiva, che è un argomento che sempre di più ritroviamo una fatica in tantissime persone, e tanti di voi ci hanno chiesto di parlare di questo. Adesso oggi proviamo con Catarina, che fa sempre testimonianze davanti a centinaia di giovani qua a Medjugorje. È famosa, è andata anche in TV, ha detto, e che però è imbarazzata a fare un podcast con noi. Ma questo imbarazzo adesso passerà subito. Tu di dove sei?
Io sono dalla Croazia, da Dubrovnik, sud.
Sud. Quanti anni hai?
Ho 33 anni.
E vivi in comunità, Cenacolo, da?
Sì, da 5 anni, un po' di più.
Quindi a 28 anni sei entrata in comunità?
Sì, 27. Mi ricordo il 28esimo compleanno fatto in comunità.
Ma sei venuta di tua spontanea volontà o ti ci hanno buttato qua dentro in mezzo a sti pazzi?
No, io sono venuta anche per la dipendenza affettiva, perché questo ragazzo con cui ero è entrato in comunità. Quindi penso che il Signore veramente mi ha salvato anche attraverso,
cioè lui è entrato
attraverso
in,
la mia...
Lui è entrato in comunità perché era per tossicodipendenza.
Sì.
E tu invece sei entrato in comunità?
Sì, anche perché per seguirlo, ma anche...
Cioè, no, talmente dipendente, sì, che anche se è andato, sì, in comunità, infatti, ci vai anche
ci
tu.
Ci vado anch'io, sì. E infatti era così. Poi io stavo anche male, ma non ero mai... La droga non era mai un mio problema principale, come dire. Era lui sempre...
Era la dipendenza affettiva.
La dipendenza affettiva che poi ha portato tante conseguenze comunque brutte.
Ma,
però,
ma sì, ti avevano spiegato che non vivevate insieme, che lui stava dai maschi e tu,
sì,
stai dalle femmine?
Sì, sì. Mi hanno spiegato, però io ero talmente presa. Cioè, comunque anche ci credevo, perché quando sei dipendente affettivamente, cioè quando non conosci l'amore vero, pensi, scambi questa dipendenza per l'amore vero, e io veramente tutta la vita cercavo questo, cercavo l'amore, cercavo essere amata, essere guardata e tutto quanto che magari mi è mancato, e con lui poi ho trovato. Poi lui non è anche un mostro che è tutto cattivo, però noi due eravamo due bambini molto immaturi e molto egoisti, ecco.
Ma voglio, parliamo subito del finale, come sei uscita dalla, sì, dipendenza, poi voglio che raccontiamo, sì, la tua storia, però come hai fatto a capire che quello non era l'amore vero? Cosa è successo che ti ha fatto svegliare da sta...
Sì, well, per me non era una cosa eclatante che è successo un evento e che io ho capito tutto, ma era proprio un cammino dall'inizio. Perché poi dall'inizio fino adesso, che questa cosa nel mio cuore proprio con lui è guarita, mi sento libera adesso, ma da poco tempo fa non era così, neanche così tanto lontano questa fine, diciamo. Era tutto... pian pianino, dalle cose che ho sentito, quello che ho parlato, quello che ho sofferto, comunque in comunità vedevo sempre di più cos'è l'amore vero, e quindi mettendolo come andavo avanti e volevo più bene a me stessa, accettavo più me stessa, non volevo anche accontentarmi di questo, delle briciole, come dire, ma anche... di come la mia mente, il mio cuore si apriva verso qualcosa che era più forte, più grande, che era più che durava di più, no? L'amore che ho sentito poi per il Signore principalmente, perché anche con le sorelle qua, anche con la mia famiglia, è tutto, tutto un insieme di cose.
Ma quando parliamo di dipendenza affettiva, adesso andiamo dentro l'argomento, che cosa vuol dire? Cioè, tu quando hai capito, sono una dipendente affettiva, a un certo punto l'hai capito o è stato chiaro? Te l'hanno detto, te l'hanno fatto capire?
Ma sì, dall'inizio anche tutti in comunità comunque mi dicevano che questa cosa, ma anche prima, cioè non c'era nessuno che mi ha detto perché la dipendenza affettiva era mettere proprio questa persona al centro dell'universo. Quindi io studiavo, ero al quinto anno di università.
Non tu so cosa hai studiato?
Sociologia e tedesco.
Per questo quasi... sai il tedesco, ecco, perché hai studiato tedesco.
Bravo, sì.
Adesso ho scoperto.
Ecco, il segreto. Sì, ma poi, non so, avevo gli amici, tutte le cose normali, più o meno, io ero sempre un po' diversa, mi sentivo un po' diversa, e ferita e tutto, però la vita che conducevo io era abbastanza normale. Ma poi quando pure ho avuto una relazione prima di lui che è durato un sacco di tempo, 6 anni siamo stati insieme, ma poi quando è arrivato lui era come un fulmine, che non è normale questo. Certo che tu ti innamori, è anche normale innamorarsi, però una cosa di mettere tutto quello che sei tu al servizio di questa persona, come dire, non sei più tu, non sei schiavo, ecco.
Sì.
Diventi schiavo, non sei libero, non sei tu te stesso, ma fai tutto per piacere, per non so, per essere quello che quella persona magari vuole.
Ma era reciproca questa cosa, cioè anche lui,
infatti,
nei tuoi confronti?
Sì, sì, certo.
Era proprio simbiotico, diciamo
sì,
noi.
Sì, sì.
Cioè io esisti solo tu e sì, tu esisti
è
solo
quello,
tu.
È quello, ma poi anche fino a, non so se sono io che sono senza limiti in generale, cioè o faccio fatica, ma delle cose che sono successe, anche un egoismo che entra dentro questa cosa, non era importante veramente più niente. Io ho lasciato la scuola perché non me ne fregava più niente di quello, perché i nostri litigi, poi una relazione non sana con tanti litigi, poi le nuvole, puoi sempre scambiare di sentimenti, ma poi quando c'è un vero sacrificio, quando arriva la realtà, quando un po' passa questo sentimento, non c'è più niente.
C'era soltanto un turbine di emozioni, da bellissimo a bruttissimo.
Sì.
Ma uno litiga per cosa? Per cose
per le
pazzie?
Sì, per le pazzie. Tu non è che litighi per le cose normali o le cose anche reali, ma le cose che... per le ferite. È come un insieme di leccarsi le ferite. Poi non so come funziona quando è una persona solo dipendente da un'altra che magari sana e non ha problemi.
Quello si chiama, c'è un megalomane, c'è uno che si pensa a Dio, che
okay,
si aggancia a una che è Croce Rossina,
ecco,
che nello scorso podcast ne abbiamo un po' parlato con Valentina, che dove l'altro dice io ti adoro oppure io ti salverò, e lui pensa di essere perfetto, è un genio.
Sì.
E invece quando sono tutti e due è proprio simbiotico, cioè si perdono l'uno nell'altro e il mondo sparisce.
Sì.
Di solito queste relazioni succedono soprattutto quando uno è un ragazzino adolescente, e quindi l'amore è una cosa totalizzante. Perché a 15 anni l'amore è un sentimento e basta.
Sì.
Però poi dopo, come dici tu, nelle ferite può succedere anche gente di 60 anni e
sì,
simbiotica.
Sì.
E quindi il grande classico che tu ti fidanzi e le tue amiche non ti vedono più, sparisci, non esiste più niente.
Sì.
Tu come ci sei caduta? Cioè come ci sei arrivata in una cosa così?
Perché all'inizio era tutto un po' anche... manipolazione, non so, ero in un momento fragile, ma io ero sempre una persona che non era solo lui, anche ho visto questo anche prima con i ragazzi, che fino ad un certo punto avevo questo attaccamento, ma poi mio papà, penso che tutto deriva da lì, dal mio papà che non c'era, che sempre dovevo meritare amore in qualche modo, poi anche lui per le sue ferite e tutto quanto, è stato così, aveva una visione di papà diversa di quello che avevo bisogno io, ma Avevo questo vuoto gigante e che portavo sempre, sempre dentro e che cercavo in mille modi come riempirlo. Invece, quando sono arrivata a lui, quando ho conosciuto questo ragazzo, era proprio quello. Allora è questo quello che ho cercato. Come tu, quando tante persone quando prendono la droga, arrivano allora è questo. E questo è il senso della vita che sto cercando, è questo l'amore, è questo la felicità, la libertà, tutto quello che vuoi, che arriva con questa sostanza. E così anche la stessa cosa per me era lui, era finalmente qualcuno che mi adorava, che mi diceva che, sai, tutte le cose belle che veramente magari le pensava in quel momento. E io anche che pensavo lo stesso e pensavo di aver trovato un'anima gemella e non so, perché io ero anche sempre un po' romantica, ma dall'altra parte anche non innocente, come si dice?
Ingenua.
Ingenua, sì.
Quindi tu hai pensato, ho trovato tutto.
Sì, ho trovato tutto. E per questo vale la pena. Io ho litigato con i miei, ma nessuno mai mi ha detto che era una relazione buona per me. Ma io ero così.
Ma perché loro perché dicevano che non era buona? Cosa vedevano?
Ma perché vedevano me che stavo andando fuori di testa. Cioè che stavo comunque, anche ho iniziato a drogarmi, quindi non ero più la stessa persona. Poi tutto questo è successo da lontano dalla casa mia, quindi era più facile anche di nascondere, cioè di non parlare, perché io non sono una grande manipolatrice, però cioè non è un mio dono, se anche a volte lo volevo, di avere questo dono. Però ecco, siccome ero lontano da casa, loro anche erano lontani, finché si è scoperta tutta la cosa, era passato il tempo, però sì.
Ma la droga c'entra perché lui si drogava e quindi lo facevi anche tu? Sì. Oppure è una cosa che avete scoperto insieme?
No, lui si drogava da un sacco di tempo prima di me e io pian piano, sì, anche per certe dinamiche che c'erano tra di noi serviva questa droga e quindi io mi ricordo che non neanche mi piaceva questa cosa qui, ma lo stesso lo facevo per lui, per accontentarlo. Ma è proprio questo.
Mamma
tu
mia.
Non puoi essere dipendente affettivamente se sei una persona che ti vuoi bene. Se tu non ti vuoi bene, allora diventi anche... È possibile questo, perché hai bisogno di un altro a cui ti attacchi. Sì, come simbiosa nella natura, no? Ti devi attaccare a qualcuno perché così vivi, se no sei morto. Perché per me poi dopo... perché c'erano anche tanti momenti belli e non so, io vedevo solo, poi io ho questa povertà di vedere o bianco o nero, quindi il grigio è faccio fatica e quindi era difficile vederlo anche come la realtà. Se anche io con il mio cervello vedevo le cose, nel senso, poi specialmente in questi litigi, anche io c'era la verità che si diceva, ma per ferire anche l'uno e l'altro è sempre di sentimento, non per malizia magari, neanche, però in quel momento anche per vendetta. Ci sono tante cose dentro, la gelosia, la vendetta, e tu vivi solo questo, la passione, vivi solo questo e il mondo non esiste più.
Come hai fatto a dare un nome a queste cose? Come hai fatto a dire questa cosa si chiama fare verità? Come hai fatto a dire... La radice viene da una mancanza di mio papà. Quando sì. E come hai fatto a dare un nome?
Ecco, così, perché noi in comunità in generale è la verità la cosa più importante che affronti, la verità di te stesso, nel senso. E quindi anche condividendo, vivendo in comunità, certe cose che ti fanno vedere chi sei, poi le condividi anche davanti a tutti, cioè fai fatica, perché anche arrivare a una verità chiara è molto difficile, quindi serviva il tempo. E c'erano le persone che mi dicevano, ma finché è arrivato al mio cuore quello che dicevano, ci è voluto il tempo, ci sono voluti i passi. Io penso il Signore fa un po' così, che lui comunque aspetta il tuo tempo, non tutto, perché io all'inizio, ma 2 anni, per un sacco di tempo, io non ci credevo niente di quello che dicevano, mi ribellavo solo e volevo solo...
Ti vedo che ti ribelli, ti immagino.
mi era per me, ma perché nessuno capisce che noi siamo fatti uno per l'altro, lasciatemi stare.
Cioè tu in comunità continuavi a dire questo?
Sì, sì.
Per ma voi vi vedete in comunità?
Chi?
Cioè no, tu? Ah, sì, sì. Voi vi incontravate ogni tanto?
No, 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 mai. Perché no, perché... Prima sì, se fossimo stati in comunità tutto il tempo insieme, sì, ci sarebbe stato un cammino. Ma poi io penso, io dopo un po' sono uscita perché dopo 2 mesi tipo l'ho venduto come l'esperienza. mamma mia, sì, anche questa cosa, sì, l'ho venduto come l'esperienza.
Cioè ti sei detta ho fatto una bella esperienza, ok, grazie,
sì,
ciao.
Sì, io non ho bisogno di questo. Prima di tutto perché ero anche atea, io non credevo in Dio, vedevo ovunque
rosari, 3 rosari al giorno, sì, messe, preghiere dappertutto.
Questo sì, Madre Elvira dappertutto,
adorazioni tutto il tempo.
Sì. È tutto questo che io non capivo niente. Per me anche Dio era sempre una storia per, non so, ho un Dio che castiga quando ero piccola, ma poi con tempo ho lasciato perdere proprio.
La tua famiglia è credente?
La mia mamma sì, il mio papà no. E quindi questa cosa, ecco, anche questo squilibrio tra i miei, che sono le persone buone ma ferite, che hanno anche avuto tanti problemi nella loro relazione, hanno influenzato noi figli in questo senso. Cioè noi tutti, io ho un fratello e una sorella, e tutti e tre avevamo questo problema di identità, diciamo, di chi, allora chi sono io? Lui è ateo, lei è cristiana, lui è così. Loro erano sempre molto diversi, proprio due opposti, ma non era il problema, perché io penso che il Signore fa le coppie opposte, non uguali come eravamo io e questo ragazzo, ma questo, se non c'è il Signore, si spacca, cioè è terribile, è un uragano che non finisce, oppure un silenzio di morte, ma se c'è il Signore, allora si litiga, ma si chiede scusa anche, si vuole bene, cioè, non so, si accetta uno l'altro. E loro due non sono riusciti a fare questo.
Quindi tu in comunità, diciamo, una difficoltà grande era un mondo di extraterrestri dove la gente stava in ginocchio,
sì,
davanti al Signore a pregare.
Anche, penso anche più di quello, perché io ero molto anche suscettibile, non so, da una parte, ecco, così l'accetterei, per così fare, solo perché ecco, adesso sono qua, faccio questo, ma per lui, ma però alla fine era troppo, perché io in comunità, quando sono arrivata a per la prima volta magari nella mia vita incontrare me stessa veramente, senza lui, senza, che per me era la morte veramente. Però senza anche niente altro che potrebbe darmi il sollievo, perché da sola io non ce la facevo farlo, perché non ce l'avevo il Signore che mi consola, che mi tiene la mano anche nella sofferenza e tutto. E vedermi, rimpensare alla mia vita, comunque di quegli ultimi anni, di tutto quello che avevo combinato, anche di come ho ferito la mia famiglia, come sono stata egoista, ma come anche io proprio mi odiavo, non mi volevo bene, ma proprio non ce la facevo ad accogliermi in niente. E davanti a me c'erano solo le altre ragazze con le quali ero in paranoia, avevo mille paure di come affrontare la gente, perché chi sono io? Se, non so, è come se dovessi dire sempre una cosa intelligente o qualcosa che faceva ridere o qualcosa di, non so, qualcosa che mi fa essere accettata dagli altri. Avevo un sacco di paura del giudizio, non so, tutte queste paure mi rendevano ancora più schiava di tutto, e per me ad un certo punto era troppo.
E sei uscita?
Mm-hmm.
E dopo che hai fatto?
Subito quando sono uscita mi sono pentita perché... Sì, perché giustamente, perché questo era anche una cosa con tutte le giustificazioni e tutte le cose che io adesso capisco di me e che ho la comprensione e misericordia, ma comunque era lui di nuovo che ho lasciato io, e questo per me era di nuovo come sono cattiva e brutta.
Senso di colpa, perché lui è rimasto in comunità.
Lui è rimasto in comunità, sì, perché non sapeva anche lui che
è riuscito. Meno male, se no usciva pure lui.
Sì. però ecco, poi dopo è uscito. Ma ecco, e poi io ho subito richiamato la comunità quel giorno. Di nuovo, perché avevo...
Lo stesso giorno che sei uscita?
Sì, perché...
è durato poco,
sì.
Dai.
Anche quello, perché avevo... Ecco, era anche questo la mia mamma, quando siamo arrivati a casa, mi aveva dato una lettera da lui, cioè una piccola letterina. E io di nuovo lì ho detto, oh Madonna, cosa ho fatto? Come se non ero collegata veramente con... Non so come spiegarti questo. È come se avevo bisogno di toccare per capire che c'è. Se qualcuno mi dava questa lettera prima, io sarei rimasta... Non so come dire, sarei attaccata a quel pezzo di lui... Sì.
C'è una dipendenza, anche se non era presente, ma dovevi toccare qualcosa di lui, cioè percepire che c'era.
Sì, sì.
E quindi questa lettera per te che voleva dire?
È che allora subito dovevo tornare in comunità, però come avevo
per
chiamato,
stare vicino a lui.
Sì, perché oddio, ho fatto uno sbaglio, ma lui c'è ancora. Non so, è una
follia.
Sì, una follia.
Follia.
Invece mi hanno detto dalla comunità, che non è un albergo questo, che non posso fare così, di aspettare e fare colloqui di nuovo a settembre, perché c'era l'estate, era estate e hanno fatto la pausa dei colloqui.
Cioè per entrare in comunità bisogna fare tanti colloqui, sì. Tu hai fatto 2 mesi, sei uscita, mm-hmm. Poi in estate gli hanno detto no, adesso non è che torni domani, sì. Cioè sei uscita oggi, domani sì. Non ti riprendiamo, sì, 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 sì. Perché questo non è un gioco, sì. E quindi adesso rifai i colloqui, sì. E devi aspettare tutta l'estate. Io adoro questa serietà.
Oddio. Sì, infatti, è questa la comunità che non è che... È un mio problema grande, era anche questo, l'impulsività, e poi anche... è anche questo ancora. Però adesso ci so lottare. È questo... volubilità, come si dice? Sì. Cioè, deve essere di sentimento sempre.
Sì, emotiva.
Emotiva, sì.
Tante emozioni forti.
Sì, ecco, tante emozioni forti.
E quindi
grazie.
Tu che hai pensato? Adesso devo aspettare 3 mesi?
Sì, adesso devo aspettare 3 mesi. E ogni giorno era un incubo, ma io sono poi uscita perché, con questa spiegazione, io vado a finire all'università, vado a trovare un lavoro, così quando lui esce che lui è vero tossicodipendente, io invece no. Mamma mia, Madonna, veramente, adesso quando ti racconto è proprio, anche io sono, cioè cosa è successo nella mia vita? E grazie a tutto questo adesso sono qua. Sì, avevo questa cosa nella testa che io sto facendo, perché mi dovevo giustificare in qualche modo, no? A me stessa, che io adesso vado, finisco questa università, che avevo poche cose da fare ancora, trovo un lavoro, così preparo tutte le cose quando lui esce, e così viviamo felici.
Felici.
Sì, sì. Follia proprio. E niente, però sì, sono andata, non so anche come mi hanno lasciato i miei, si fidavano magari un'altra volta, non so in che modo, però sono andata a fare 2 esami che mi erano rimasti, però che non ho fatto questi esami. Ma mi sono ritrovata in una città, perché nella mia città non ho mai trovato droga, non so, non era una mia cosa in quei tempi lì. E quindi sono andata a Zara, lì ho incontrato anche gli amici, cioè i spacciatori che
conoscevi
conoscevo
già.
Così, sì. E ho iniziato a drogarmi.
Da sola?
Proprio, sì, da sola, perché non ce la facevo figurati, in comunità, se non ce la facevo affrontare con le ragazze, comunque con la vita pulita, che c'è sempre qualcuno con cui puoi parlare, se anche io non sapevo parlare. Se era lì difficile, figurati fuori,
da sola.
Ho dovuto, non so, fare scappare in un modo più possibile, e quindi lì ho fatto questo. Poi anche nella mia città sono riuscita a trovare la droga, e poi ecco, così ho passato questi 2 o 3 mesi facendo anche i colloqui e drogandomi. E poi le altre cose non mi ricordo neanche cosa facevo. Era sempre niente di... ecco, non mi ricordo di un periodo di 3 mesi.
Dopo rifatto i colloqui?
E dopo rifatto i colloqui e sono rientrata finalmente a dicembre. Tutto questo
fino a dicembre?
Fino a dicembre ho fatto i colloqui, sì. E poi sono entrata a Savigliano, che è lì al nord Italia. E da lì è iniziato tutto. Cioè, ecco.
Il vero cammino.
Il vero cammino, sì. Però di nuovo ho fatto tanta fatica, di nuovo ho rotto le scatole, sì, perché allora dov'è lui? Quando lui dall'altra parte anche rompeva le scatole alla gente anche. Però non ci siamo visti. E poi lui è uscito anche per le stesse cose, sentimenti suoi, delle situazioni che aveva lì. Eravamo deboli, ecco così.
E questo ragazzo non l'hai più visto?
L'ho visto in prima verifica, okay. Perché io sempre insistevo ancora, dopo un anno e 8 mesi di comunità.
Verifica vuol dire uscire dalla comunità un
andare
tempo.
A casa, sì, andare per una settimana, 2 settimane a casa e vedere come sei, come ti trovi, cioè cosa è cambiato nelle stesse situazioni magari o in quello che vivi, no? Fuori. E lì era tutta questa verifica, si girava attorno a lui, ci siamo ritrovati a Medjugorje, io con la mia mamma, lui con la sua, e ci siamo incontrati. siamo andati al Podbrdo insieme, ma intanto lui era fatto e non stava per niente bene, penso anche lui per la vergogna, per non so, mille cose. Però mi ricordo che lì ero... mi ha dato fastidio questo per la prima volta, che non mi ha rispettato neanche per stare...
insieme?
Sì.
Cioè tu fino a quel momento ancora eri dipendente da lui? Cioè sì, stavi lì aspettando sì. che sì, qualcosa sì, cambiasse?
Sì, sì, sì. E poi... non so io con che forza, però... perché io anche sempre ero un po' croce rossina, che volevo salvarlo, io veramente ci credevo, ma io credo cioè che lui, se sceglie, può anche cambiare vita. Lui è un ragazzo ferito, come tanti altri, dovrebbe scegliere una strada del bene, il Signore è un figlio di Dio anche lui, e il Signore lo guida sicuramente in qualche modo, solo magari non ascolta ancora, però c'è speranza. Non so con che forza io sono andata via, però ritornata in comunità, perché mi ricordo che questo era un incubo e che proprio il Signore ha fatto che io ritornassi. In macchina mi hanno portato il mio fratello e la mia sorella, e invece sul telefono c'erano un sacco di messaggi suoi, che chiamava tutto il tempo, che chiamava un sacco di gente. E poi sai, ci sono queste... comunque ha fatto anche delle cose che erano... non so, ha fatto male a se stesso e così, sai... tutto il casino, mamma mia, che di questo anche non mi ricordavo più. Che non so con che forza ho detto di no a questo. Anche la, sai, di...
come si di dice? Tirarti fuori, sì.
Manipolare, ma in un modo
tu però eri nella verità e quindi sei riuscita a vedere.
Ero con mio fratello, con la mia sorella, quindi penso anche questo mi ha aiutato. Ma poi quando sono ritornata in comunità ero fuorissima e di nuovo volevo uscire, volevo ritornare, perché dicevo Madonna, cosa faccio qua adesso, io devo salvare lui e non stare qua, io adesso sto bene, non so.
Quindi vedevi, mamma, però ancora eri nella dipendenza. Sì, mamma, sì. Cioè dalla droga quanti se uno è molto, cioè quanti mesi ci metti per disintossicarti dalla droga, dalla dipendenza? Ma più o meno
poco, che non so, per entrare in comunità tu già devi fare i colloqui, devi disintossicarti, ti serve una settimana per proprio togliere dal corpo.
Invece della dipendenza affettiva ci vogliono gli anni.
Ma penso che la radice è la stessa sempre, anche per la droga, anche per la dipendenza affettiva, perché uno che si droga probabilmente ha mille altri problemi anche, e cerca un modo di sentirsi al sicuro, di sentirsi amato, di scappare dalla vita, perché ha paura della sofferenza, ecco questo, ha paura di soffrire qualsiasi cosa. La vita ti offre tante cose che ti fanno soffrire, ma poi il Signore di nuovo te le presenta perché tu possa crescere, che puoi, no? Che puoi soffrire e fare tesoro di questa sofferenza, che non è una sofferenza così inutile, stupida, senza senso, ma è una sofferenza che porta frutto. E questo poi ho capito tanto. Però sì, certo che mi mettevo anche queste domande, perché volevo, era tutto scomodo, io ancora non mi trovavo bene con me stessa, con gli altri, facevo anche difficoltà di aprirmi veramente, di dirmi la verità veramente, così. E lì però era anche il punto in cui ho deciso di, perché la mia responsabile mi diceva: ma senti, ma tu basta, cioè devi decidere, tu vuoi entrare o vuoi uscire, cosa vuoi? Devi dire o sì o no, non c'è in mezzo, se vuoi uscire fallo. E poi c'era questo sacerdote anche nostro della comunità, che in questo momento c'è una messa che è stata molto importante per me, dove lui anche parlava di questo: cosa vogliamo fare nella vita, cioè, cosa vuoi veramente tu, seriamente cosa vuoi? Cioè, cosa vuoi? Vuoi sempre essere tra le cose? Vuoi sempre cercare qualcosa che ti riempie da fuori? O ti vuoi girare verso di te e dire di sì al Signore? Ma anche in un modo molto concreto per me in quel momento era: vuoi smettere di fare la bambina capricciosa? Oppure vuoi rimanere in comunità? Cosa vuoi? E lì ho deciso di voler stare in comunità, perché comunque avevo un po' di mente sana che sapevo che ancora, cioè che io se uscivo avrei fatto un danno di nuovo, perché non ero abbastanza forte per andare a tirare lui fuori, o non so quello che volevo fare se uscissi. Ecco. E poi sono andata a Roma in quel periodo, quando ho fatto questo, sai come il Signore anche fa, quando sei, ecco quello che ho detto, quando sei pronto per il prossimo passo c'è sempre un click dentro di te, e questo era il mio click. E poi sono andata a Roma ad aprire questa casa lì.
Tu hai aiutato a aprire una casa nuova a Roma?
Sì, lì sono stata per 3 anni. E in verità io non dovevo esserci neanche, ma poi per lo Spirito Santo, Padre Stefano, che è responsabile della nostra comunità, cioè che è il primo sacerdote, che è un papà veramente, lui ha detto in questa benedizione, perché prima che aprono le case, le ragazze o i ragazzi che le aprono ricevono una benedizione, e poi partono, e poi lo scopri anche un giorno prima.
Io ho scoperto, scopri il giorno prima che chi vai, va a fare, sì, questa cosa.
Anche tu lo scopri. Almeno per me quella volta lì era così, che 2 giorni... ecco, sì, e la responsabile lì mi aveva chiesto: ok, tu hai deciso, io l'ho detto a lei, sì, io ho deciso, e faccio quello che mi dici tu, o se vuoi rimango qua. Se in quel tempo si aprivano 2 case, questa a Roma, una a Mogliano, si riapriva, e lì ho detto: faccio quello che vuoi, o rimango qua, o mandami a Roma, o mandami a Mogliano, faccio quello che la comunità mi dice. E questo era il primo passo anche di fiducia verso la comunità.
Sei passata da gestire tutto tu, risolvere,
ecco,
i tuoi,
brava,
pensare,
sì,
di risolvere, sì, tenere a bada il tuo vuoto, sì, i problemi di questo ragazzo, a dire: faccio quello che vuoi,
sì,
sono disponibile.
Sì. Ecco. Lì era anche la mia conversione per la prima volta. Questa messa era molto importante per me, perché lì è un'adorazione che avevo fatto quel giorno, dove prima volta ho pianto così tanto davanti al Santissimo. Ma sai come quando ti fa male tutta la testa di pianto, e io non sono una piangente così, mi faceva tutto male di quanto ho pianto, Ma poi in frattempo c'erano tutti piccoli passettini, perché io mi ricordo delle novene che le ragazze mi facevano fare con Agnieszka, avevo fatto la Maria che scioglie i nodi, di notte ci alzavamo, una volta abbiamo buttato la... proprio per questo, mi ricordo quella notte che siamo andati al camino, davanti al camino, abbiamo buttato, ho buttato una foto sua, così era, per la dopo la preghiera, che finivamo questa novena.
Per liberarti anche per fisicamente,
sì,
delle
anche
cose.
Fisicamente. Ma poi lì ancora avevo nascosto un'altra cosa, il portafoglio, mamma mia, che donna. E Agnieszka mi aveva, questa ragazza mi aveva chiesto se avevo ancora qualcosa, e lì ho detto va bene, sì, ce l'ho un'altra cosa, buttiamo anche quello. E così e poi sì, sono andata a Roma, e lì era un periodo così dinamico, erano successe miliardi di cose, però vedevo, ecco, sempre che avevo questa... Poi lui è andato un po' nel piano, nel secondo piano, perché sì, perché erano un altro, tante altre cose a cui dovevo pensare.
Quindi ti ha aiutato la preghiera con altre persone che ti hanno fatto da specchio a dire guarda, sei ancora dipendente,
sì,
butta le foto, butta, sì, le cose.
Sì.
Poi dopo ti ha aiutato il fatto che eri talmente impegnata a fare una cosa grande, perché aprire una casa non è proprio un gioco,
sì, vero,
ed
sì,
eri responsabile, sì, immagino, perché sei andata... eri tra i responsabili di questa nuova casa?
Lì c'era un'altra responsabile, una coppia, anche come qua a Medjugorje, che ci sono Cinzia e Marco, lì erano Antonia e Andrea e la loro famiglia, e loro erano responsabili. Però noi tutte le ragazze eravamo le ragazze che avevamo più tempo di comunità e che ci si poteva un po' fidare di più su certe cose.
Quindi essere impegnata in un progetto di vita ti ha,
sì, sì,
ti,
sì,
ha fatto,
sì,
mettere per la prima volta in secondo piano tutta questa dipendenza.
Sì. Cioè finalmente fare qualcosa di mio, sì, fare qualcosa di mio, fare qualcosa insieme agli altri, qualcosa di nuovo, qualcosa di grande, qualcosa di bello. Poi lì sono successe tantissime cose. 10 giorni dopo che siamo arrivati è arrivato il Papa a benedire la cappella dei ragazzi.
Che bello!
Sì, era proprio bello. E poi anche tutte queste, tutte le cose. Poi non so, penso che lì poi sono state toccate tante altre cose.
È stato molto forte, sì, come periodo.
Sì.
E quando tu pensi di essere completamente guarita da questa cosa?
Proprio, ecco, ti dico, qualche mese fa. Perché, cioè, nel senso di togliere veramente... Perché è anche una cosa che è sempre... Ti entra ma ti esce anche, come dire. Cioè, noi siamo uomini e donne che siamo sempre deboli, no? Sei sempre davanti al peccato, e come neanche il peccato ti esce finalmente per sempre via. Ma è sempre una lotta, solo che adesso è una cosa che entra e esce, e invece prima era una cosa che mi consumava tutta la vita. Perché adesso, qualche mese fa, avevo cercato anche di... sì, poi tutte queste cose sono tante, però ho cercato anche di affrontare questa cosa. Tornando qua a Medjugorje, dove tutto è iniziato, penso che veramente la Madonna mi ha fatto affrontare un'altra volta, l'ultima tappa magari di questa relazione, e così anche la mia guarigione. Perché non è solo questa relazione, questo era tipo un simbolo, anche una cosa concreta da fuori. Ma poi risolvendo questo si è risolto tanto dentro di me, e quindi ritornare qua a Medjugorje, dove tutto è iniziato, era perdonare me stessa finalmente, che ho lasciato quella prima volta, che sono andata quella prima volta, perdonare me stessa anche, che mi sono lasciata così, che mi sono venduta per poco, non so come dire.
È chiarissimo.
Sì. E poi anche ho affrontato, era la prima volta che qualcuno, che Cinzia, qualcuno mi aveva dato la mano e insieme a me voleva affrontare questa cosa, cioè per la prima volta. Tutti gli altri l'hanno fatto in un altro modo, ma qui era da fare qualcosa di concreto, di fare qualcosa di concreto anche per lui. Perché io sono arrivata qua, poi sono successe delle cose. Il secondo giorno avevo incontrato una persona che mi ha fatto, che era collegata con tutto questo, poi c'era la sua mamma, non so, tutte le cose che avevo incontrato venendo qua. E poi la prima volta che insieme a, non so se si capisce questo un po', però per la prima volta insieme a Cinzia abbiamo detto va bene, affrontiamolo un'altra volta e cerchiamo di dare una mano a lui. Ma poi siccome erano passati fra questo discorso con lei che avevo chiesto, è la mia decisione finale, sono passati 2 mesi nei quali io proprio pregavo e anche con lei, e con, questa era una cosa bellissima che lei aveva detto, dai preghiamo la novena alla mia santa, Santa Caterina Laburè, con lei e con l'altra responsabile Antonia di Roma, che tutte e tre facciamo questa novena. E così è iniziata la mia preghiera. Era anche, mi sono sentita sostenuta, che c'erano ancora 2 donne che vedevo tanto anche come le mamme, come sorelle, che erano vicino a me nella preghiera, perché non lo facevamo insieme. Questo, la gratitudine che avevo sentito in quel momento, e ho iniziato a pregare proprio un periodo, non so, alzandomi durante la notte. Avevo proprio affidato tutto quello e sempre mi ritornava, perché io volevo ancora non fare qualcosa, e invece mi ritornava sempre, perché già avevo fatto tutto il cammino, avevo capito 1000 volte, era solo quel sentimento, quel dubbio che magari anche per lui posso fare qualcosa, posso salvarlo, posso questo, posso quello. Non accoglievo che lui ha la sua libertà,
e quindi per l'ultima volta adesso preghiamo questa novena, preghiamo insieme.
Sì, sì.
Per cosa posso fare io per lui?
Sì.
E cosa ne è venuto fuori?
E niente, sono passati 2 mesi, questa cosa si è messa un po' da parte, e nella preghiera mi è arrivato a me, che io non lo voglio fare, cioè non è il mio. Io, cioè, sono qua da 5 anni, anche lui poteva fare qualcosa nella sua libertà, da un uomo libero, no? E poi ci sono tante persone che volevano aiutare, che erano anche attorno a lui, e poi noi in questi anni anche ci siamo sentiti, non è che cioè vedevo anche con la sua mamma, cioè sempre cercavo di vedere anche come stava, perché comunque lo volevo bene. Invece quando è arrivato il momento di parlare di nuovo di questa cosa, io avevo detto che alla fine penso che non lo volevo fare, e che ero in pace, perché anche se fosse qualcosa, io non sarei capace più a vivere una cosa del genere, come dire. Io però sentivo, perché facevo tutto questo? Perché sentivo che dentro il mio cuore io non potevo neanche andare avanti se non risolvevo questa cosa, dentro il mio cuore più che altro. Anche sposarmi poi dopo con qualcun altro, conoscere qualcuno, sarebbe sempre questo ostacolo, questo dubbio, questo comunque sentimento, questo pensiero, e non, se non l'avevo affrontato non sarei capace di andare avanti. Invece ho fatto questo passo, il Signore mi ha fatto fare questo passo dentro il cuore anche prima di iniziare qualcosa, come dire, dentro il mio cuore è cambiato e non ho voluto più.
Cioè, hai lasciato andare?
Sì, ho lasciato andare. Sì, ho
definitivamente.
Definitivamente ho lasciato andare.
Sto finito?
Sì.
Applauso. Aspetta.
Mamma mia. E vedi, cioè, come non vedi anche la realtà in tante cose. Cioè, pazzesco.
Che bello, però, grazie che ci hai raccontato. Beh, perché comunque, cioè, nonostante tu sei stata in comunità tutti questi anni, hai affrontato questa domanda per tutto questo tempo, alla fine ci è voluto così tanto tempo, così tanto lavoro per sradicare proprio una pianta che era diventata molto grande nella tua vita e che prendeva tutto.
Sì,
e scegliere, e scegliere il bene per te.
Sì.
Scegliere ciò che è bene.
Perché in tutto questo, sì, questo era magari una pianta così grande, ma c'erano tante cose, tante erbacce ancora attorno, che era la mia relazione col mio papà, a rivederlo tante volte, a fare questo passo di abbracciarlo.
Come fatto, anche... infatti, come hai fatto a fare pace col tuo papà? Che, cioè, il problema con tuo papà era che tu non lo sentivi vicino, perché per il suo lavoro eravamo... Che lavoro faceva tuo papà?
Marinaio.
E quindi era lontano tanti mesi.
Sì. Ma poi anche lui, per la, tutta la sua storia, la mia famiglia era un po' così, che ognuno faceva la sua cosa, non c'era questa unità. Ma poi da tutto questo ne è uscito adesso tanto altro, come dire, è servito a questo momento, grazie a tutta questa dipendenza affettiva e la nostra relazione e tutto, sono salvata io. E poi anche la mia famiglia è diversa, che sì, il mio papà, c'erano tanti passi che abbiamo fatto, non so, la prima volta che ho preso il coraggio di abbracciarlo, perché non ci abbracciavamo mai, era sempre, sai, quando andava via anche darti dalla mano e tu dai la mano e ci vediamo fra 6 mesi. E poi io sono andata via di casa a 18 anni, quindi non c'era, non avevamo avuto la relazione. Però questo era il suo ruolo di papà nella sua testa, questa ambizione, soldi e però mi sentivo anche sempre che ero sbagliata con lui, che dovevo meritare l'amore in qualche modo, ecco. E poi, finché ho preso il coraggio di abbracciarlo la prima volta, come dice madre Elvira, 7 secondi oppure un po' di più, però che abbracci i tuoi genitori, le persone che hai ferito, che hanno ferito te, e lasci il passato e inizi. Era dopo 2 anni, mi sa, un po' di più anche, che sono venuta a casa e era un momento terrificante per me, perché avevo paura che mi rifiuta, che va via, che mi dice che sono rimbambita, cosa sto facendo. Non so, in qualche modo che me lo soffrirò. Però ho detto no, basta, adesso lo faccio, e l'ho abbracciato, e lui ha cercato anche, se, come tutti sempre penso fanno, uscire da questo abbraccio, però poi io ho stretto ancora un po', con una paura pazzesca, questo era un momento dove io ho fatto vedere a lui un passo di amore, che anche io non è che ero bravissima sempre. E poi la prossima volta che è venuto, che ci siamo visti, e lui mi ha dato la mano e mi ha abbracciato anche,
ah, okay.
Fatto tutte le due cose, poi ci sono penso anche lì con lui era tanto quanto cambiato io nei suoi confronti, quindi non fermarmi anche a certe cose che prima magari litigavo, mi lamentavo, pretendevo da tutti sempre, che mi amano in un modo in cui io voglio essere amata, in cui io ho bisogno di essere amata. Invece fare questo passo verso di lui, essere accoglierlo così com'è, è quello che può darmi, magari non è tutto quello che io sogno, ma il mio papà è questo, è lui, è questo che mi sta dando, è prezioso, perché è quello che è suo, che mi può dare. Guarda, il prete oggi diceva anche una cosa di me, no? Sì, è quello che lui mi può dare, è così anche dalla mia mamma, e così anche vorrei essere trattata io, no? Che sono una poveraccia proprio. E poi anche con la mia mamma, venendo anche qua a Medjugorje, anche verso di lei avevo un po' di rifiuto, sempre l'abbracciavo e tutto quando ci incontravamo, per un po' pro forma lo facevo, ma sentivo ancora questo cuore che non era libero. Invece venendo qua a Medjugorje, proprio anche quello si è sciolto. Quindi erano tutti questi pezzi del mio cammino, che ho fatto tante cose sono cambiate, ma erano queste cose più importanti che ancora dovevano essere chiuse, che era questo ragazzo, che era mamma, il papà. E quindi l'ho abbracciato, quella volta mi ricordo proprio come ho abbracciato la mia mamma con una: oh mamma mia, mi sei mancata, non so, ti voglio bene, che non era una cosa nostra, come dire, era proprio, non era. E quindi adesso sento anche che tutta la mia famiglia comunque sta cambiando, che stanno camminando anche loro, che io sto camminando, e che è questa la via. Con la mia sorella adesso mi mancano, ma noi non ci vediamo, io e mio papà non lo vedevo per 2-3 anni, perché io vivevo a Zara, quindi quando venivo a casa lui non c'era, quando lui c'era,
mamma mia,
per un sacco di tempo, perché lui faceva anche questi viaggi e io studiavo in un'altra città e non era il nostro scopo di incontrare, cioè, come dire, adesso sono qua e vado a casa perché sono più vicino a casa mia ogni 3 mesi, ma perché voglio fare questo, no? E poi si riesce a organizzare tutto. Ma noi non avevamo neanche questa cosa di dire, veramente, non so, grazie a Dio non è più così.
Che bello. Cioè, sì. Ma tu che progetti hai adesso? C'hai dei progetti? Che vuoi fare della tua vita?
Sì, cosa? Ecco.
Adesso che ce l'hai una vita, che sì, sai chi sei,
sì,
sai cosa, sai anche cosa vuoi?
Sì. Allora, io quello che voglio... allora, prima di tutto, venendo anche qua, ho accolto anche tante altre cose della mia storia, perché ho iniziato a fare i colloqui alle ragazze.
Ok, tu ti occupi delle ragazze che devono venire?
Che devono venire, sì. E poi ogni sabato ci incontriamo qua al Campo della Vita lì, dai ragazzi, e vengono le ragazze. E poi fino adesso ci sono passate anche entrate abbastanza ragazze, ma con loro ho accolto e mi sono riraccontata anche con le testimonianze tante qua, che prima non le facevamo, era tutta un'altra cosa, anche Roma, anche Savigliano, tutte utili, tutte giuste per il mio cammino a quel tempo, però qua a Medjugorje era proprio una cosa, non so, di accoglienza totale, la grazia della Madonna, ecco. Quindi faccio questi colloqui e sentendo tante ragazze con i loro problemi, tutte le cose che io capisco benissimo, ho visto la ricchezza, sai, l'oro di tutto quello che ho vissuto, sofferto e tutto, non che sono perfetta, sono arrivata da nessuna parte, però ho accolto tanto di me e mi voglio molto più bene, e anche e questo lo vedo, e quindi ho questo desiderio sicuramente di aiutare, però poi ecco, e questo. E pensavo, io sono sempre una eterna indecisa, però adesso so, cioè, che la mia, quello che mi dà la felicità è donarmi agli altri e vivere, e c'è Gesù, quindi ecco questo. Poi ci sono, sì, tante cose, ho mandato la lettera per andare in missione.
Ah sì, vuoi partire in missione?
L'anno scorso l'ho mandato e poi sono arrivata qua, perché sono a pezzi anche, però sì, ho questo, ho uscire o rimanere, non so, cioè,
non lo sai,
ballo, sì. Però ecco, fino adesso ho deciso che non mi voglio consacrare,
ok,
che mi voglio sposare, ecco,
che ti vorresti
però
sposare,
ecco, è che questa relazione dovrebbe essere una relazione, sai, di crescita, sai com'è bello avere una persona che con la quale cresci, che fai crescere, che ti fa crescere nell'amore, nella fede, e basta, no?
Io
no?
Ce l'ho.
Ecco, sì, tu sei, sì, fortunata, è proprio, è vero, bello, sì, sì, sì,
è, sì, molto, sì, bello, te lo auguro.
Grazie.
Grazie a quello che hai detto, molto bello. Ah, preghiamo per te adesso.
Grazie, pregate per me tanto.
Noi preghiamo per te perché il Signore ti faccia capire proprio la tua vocazione, che sei il matrimonio, che come pensi tu, che ti doni una persona che ti faccia vivere l'amore che tu hai capito, che, sì, cos'è adesso, sì, cioè l'amore è quello vero. Quello che, come dice Mosè, che l'amore è il fuoco che brucia, però non consuma mai. Non si consuma mai. Questa è l'immagine dell'amore. È qualcosa che brucia, ma non consuma mai. Okay. E io mi voglio agganciare a quello che hai raccontato tu, perché nei ragazzi... abbiamo incontrato storie come la tua molto forti, proprio di dipendenza, di litigare, di alzarsi le mani, anche di ragazze verso ragazzi, cioè che lei alza le mani a lui, carabinieri, denunce, cioè conosciamo sì, sì, storie di questo livello, però diciamo la maggior parte, e in alcuni casi c'è proprio, sì, c'è una dipendenza affettiva, questo è chiaro, a volte c'è anche, cioè, è talmente forte che c'è proprio, arriva a livelli proprio psichiatrici, ecco, cioè proprio di, no, di stare, di andare talmente fuori di testa da diventare proprio, cioè, o magari uno è psichiatrico e sfocia in questo. Sì. Quindi abbiamo visto diverse situazioni di questo tipo, però quello che incontriamo di più nella nostra esperienza sono delle dipendenze affettive meno evidenti, cioè mentre il fidanzato che ti fa lasciare l'università e litighi tutto il tempo al telefono e tua madre se ne accorge, o qualcuno intorno a te comunque è eclatante. Ci sono invece una serie di dipendenze affettive che sono più subdole, meno chiare, più ambigue, che sono le amicizie, per esempio anche gruppi di preghiera, che tu puoi pregare solo lì, solo con quelle persone, solo in quel modo, e tutti gli altri non pregano abbastanza, non hanno capito proprio fino in fondo, non sono giusti. Anche quello è, sì, fare gruppo, però a volte diventa una dipendenza, cioè che tu non puoi non mancare una volta a un'adorazione, non puoi non fare quello che il responsabile dice. Ma non perché secondo te è una cosa buona e sai che ti fa bene, non solo perché, cioè, pensi questo che è anche vero, ma perché proprio, cioè, fai, una volta ho chiesto al ragazzo, ma perché non avete, parlavano della castità, no? Di quanto avevano vissuto la castità e di quanto condividessero con me questo pensiero. Però, che ne so, raccontavo che alcuni ragazzi di Oret Labora, fidanzati, erano andati in vacanza insieme e non ci trovo niente di... Cioè, erano insieme, però dormivano ognuno a posto suo. Qual è? Cioè, non è che non potevano fare un viaggio insieme perché erano fidanzati. E dicevano, no, nel nostro gruppo di preghiera a noi ci è stato detto che non potevamo fare un viaggio insieme perché questa cosa ci avrebbe indotto in tentazione e noi mai avremmo potuto, e io dico vabbè, magari ti hanno consigliato questo, però tu dici non l'ho fatto perché mi hanno detto, questa è la dipendenza, cioè tu non ragioni con la tua testa ma tu ragioni perché qualcuno che a cui sei molto legato per un bene che ti sta dando, però non ti dà la, cioè qualsiasi cosa ti togli la libertà, certo. È una dipendenza,
sì,
anche il marito, cioè anche i figli, cioè è una dipendenza, ma io vedo persone dipendenti dai figli, cioè che non possono lasciare il bambino di 6 anni, che è proprio piccolissimo, non è, al saggio di danza, una discussione adesso proprio a scuola di danza. Perché dice, ma deve fare il saggio, deve ballare, può stare dietro le quinte da solo, cioè sai, non ha proprio un anno, se la sa cavare. No, la mamma dice, io lo so che mio figlio è capace, ma io non ce la faccio a lasciarlo. Cioè la mamma non lo può lasciare perché va in apprensione che il figlio sta da solo dietro le quinte, insieme agli altri bambini.
E che lei deve controllare, se no va in tilt.
Va in tilt. Lei deve chiedere, io sono uscita da tutti i gruppi WhatsApp della scuola perché veramente mi veniva la nausea, proprio non mi veniva proprio il sangue al cervello. Le mamme che chiedono i compiti, perché se no non hanno altri pensieri. Ma non è quello il punto, anch'io penso ai miei figli, non è che... Ma è proprio non avere la libertà di andare a mangiare una pizza, di farsi la loro vita, di pensare ai fatti loro, se non questa ossessività. E poi lo vedo anche ancora di più quando c'è una relazione anche uno a uno non paritaria, cioè il padre spirituale con un ragazzo, perché magari quel sacerdote, questo vedo una manipolazione pazzesca, addirittura una ragazza, questo proprio l'estremo, mi ha scritto, neanche me l'ha detto a voce, mi ha scritto che lei stava in una situazione di violenza a casa, insomma le cose andavano male, il padre aggressivo, è dovuto uscire di casa, quindi questo sacerdote l'ha aiutata a uscire di casa, a trovare un lavoro, una ragazza di 20 anni, 21 anni, non mi ricordo, e dopo l'ha aiutata, e dopo comunque lui gli diceva: ok, allora adesso per starle vicino, vieni, ci vediamo stasera, però perché non ho tempo, vieni da me. E quindi si abbracciavano, perché cominciano tutte queste situazioni di ambiguità, e poi dall'abbraccio poi andiamo avanti, ma tutto nasce da una dipendenza, tutto nasce da una manipolazione, da una dipendenza, e dopo può portare alla droga, può portare alla dipendenza psicologica, può portare agli abusi sessuali. Noi purtroppo ne sentiamo tantissime di queste storie, ma proprio tante, 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 tante di più di quello che si pensa. Non se ne parla mai di questa cosa, però queste cose sono possibili per una dipendenza psicologica, per una manipolazione che ha origine ovviamente nei vuoti affettivi che ognuno di noi ha, e come dici tu, come la tua storia racconta, tu riempi un vuoto con una persona, con la droga, con i soldi, con qualsiasi cosa, con la simpatia. Io volevo sottolineare dalla tua storia che essere dipendenti si può avere, cioè è una cosa che si può succedere a 360 gradi con tutto. Si può essere dipendenti dal lavoro, da una persona, dal padre spirituale, da un gruppo di preghiera, anche da cose sane, anche da cose apparentemente sane. Ma dice il mio padre spirituale sempre, padre Giovanni, dice: chi ti ama ha come priorità la tua libertà. Questo è l'amore. Quando non c'è questo verso te stesso, gli altri verso di te, non c'è questa priorità alla tua libertà, allora quello è dipendenza. Può essere, cioè il padre spirituale, tu non puoi venire al ritiro, tu non puoi venire a Medjugorje, o non puoi andare in un'altra realtà, perché tu sei della comunità Cenacolo, non puoi andare a Nuovi Orizzonti, senza prima dover chiedere, cioè chi sta in comunità va bene, fa un percorso, ma chi non sta in comunità non deve chiedere a nessuno di fare un'esperienza da un'altra parte, perché il padre spirituale ti accompagna, ti fa da specchio e ti porta la parola di Dio. Ma non gli, cioè, che problema ha sto padre spirituale che non puoi fare un'esperienza fuori dal cammino necatocumenale, per dire, o fuori dal rinnovamento, o fuori dai focolarini, o fuori dalla comunità Cenacolo? Cioè, ma vai dove ti pare, cioè tu sei libero, non hai, devi chiedere il permesso a nessuno di fare niente, vai in vacanza con la tua ragazza e trova tu il modo per vivere la castità, perché guarda che non si muore, si gestisce. Non penso che uno è così incapace da non riuscire a gestire una cosa del genere, cioè mamma mia, che sarà mai, c'è un animale dentro di te irrefrenabile, allora cioè, prenditi cura di questa cosa, non stare lì a non fare le cose, cioè impara a gestire te stesso,
a decidere nei momenti difficili, no? Di tentazione, sì, sicuramente
si può essere anche dipendenti dagli amici. Come te ne accorgi? Te ne accorgi che tu non puoi non vedere quegli amici, tu non puoi dire di no a una proposta, a uscire, a qualsiasi cosa, anche se non ti interessa veramente, tu non te lo chiedi, tu non puoi dire di no, tu non puoi dire di no, e sei disponibile a tutto, sei disponibile a mentire, sei disponibile a qualsiasi cosa, perché tu non hai più la libertà.
Hai paura. Sì,
hai paura. La dipendenza è il contrario della libertà. Non pensi più con la tua testa. Io dico, fai quello che ti pare, sbaglia, però finché sei libero. Noi conosciamo dei ragazzi che fanno dei macelli con la sessualità in particolare, ma proprio ne fanno di ogni, veramente ne fanno di tutti i colori. Però dopo, quando quelli che sono in verità fanno tutti i peccati del mondo, tutti gli errori del mondo, si feriscono tantissimo, ma quando sono in verità, piano piano si rendono conto delle cose, e con il loro passo, con la loro misura, col loro cammino, con le loro cadute, riescono a trovare ciò che è bene per loro, senza né catechesi né convincimenti né obbedienze né stando in verità.
Eh sì, ma non sono tutti così capaci di verità senza un aiuto.
Certo, certo. Quindi, sì. Però l'aiuto che cerchi non lo cercare da chi ti manipola e ti lega a sé.
Certo, qualcuno che ti vuole bene veramente, vuole il tuo bene.
Ma
veramente.
Cercalo in qualcuno che ti vuole bene veramente.
Sì. E se anche magari ti dice di no, te lo dice per il tuo bene, come un consiglio, sicuramente non come un obbligo, però sì.
Cioè misura l'amore con la lettera ai Corinzi, l'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore è lento all'ira, l'amore tutto perdona, l'amore... cioè leggi quella cosa lì, sull'inno alla carità, che carità si può tradurre con amore, leggi quello lì, allora davanti al tuo collega, tuo marito, il tuo fidanzato, il tuo amico, il tuo gruppo di preghiera, il tuo padre spirituale, sono così... O se sbagli la paghi, o non puoi ragionare sbagliando. Cioè sono così, sono pazienti, sono misericordiosi, sono lenti all'ira, perché se non sono così non è amore vero. Quello è lo specchio di che cos'è l'amore. Quello è l'amore e ti dà una libertà, ti dà la fiducia. Anche se dici ma io non sono capace, però quella fiducia misurata alle tue capacità ti fa crescere. Quindi attenzione che la manipolazione e la dipendenza affettiva non sono solo in una relazione d'amore, quella è la cosa più eclatante, più forte forse in cui cadiamo, ma possono essere in tutte le situazioni della nostra vita, anche il lavoro. Da solo tu sei dipendente dal lavoro, perché quella dose di lavoro ti riempie quel vuoto che poi è falso e devi lavorare sempre di più, devi trovare il lavoro sempre migliore e devi guadagnare sempre di più.
Perché il tuo valore dipende da questo e questo sei tu. Allora se lavori bene allora vali e invece se no sei uno schifo e non vali niente.
Mi ha raccontato Sora Devania questi giorni che passiamo tanto tempo insieme che c'era un dentista che frequentava la comunità qui a Medjugorje e che portava sempre tanti pellegrini e che lui per fare del bene alla comunità perché voleva aiutare allora piano piano si è acchittato insomma uno studio dentistico dai fratelli. E così quando veniva qui li curava i denti e allora si fermava un giorno in più e curava i denti ai ragazzi e alle ragazze. Allora ha inconosciuto Madre Elvira e gli ha detto piacere, sono, ma non mi ricordo il nome. Hai capito chi è?
È Don Massimo?
Sì, sono Massimo il dentista. Sì. E Sora Elvira si è arrabbiata e gli ha detto ma io non ti ho chiesto che lavoro fai, io ti ho chiesto chi sei. E lui è rimasto senza parole perché non sapeva chi era. E dopo è diventato sacerdote. Dopo ha scoperto talmente chi era che è diventato prete, non dentista.
Però ancora cura i denti.
Ancora cura i denti. Però questo per dire che se tu, l'abbiamo detto anche raccontando la storia di Valentina Croata, che se tu non sai chi sei, ma dove vai, non ti puoi mettere in una relazione.
Sì.
Dire che non puoi lavorare, questo è più difficile da vedere, da dire... Però se tu non sai chi sei, non puoi entrare in una relazione. Quando scrivete tutte queste email, questi messaggi, io prego ma il Signore, io faccio un cammino ma il Signore un ragazzo non me lo dà, ringrazia perché io ringrazio Dio che non ha rovinato un uomo con te. Nel senso che se Dio ti dava un uomo a come sei messo, tu lo distruggi e distruggi anche te stessa. Perché non sai chi sei, dove vai? Invece di andare al finale del problema, io mi voglio sposare, dov'è il ragazzo, perché Dio non me lo dà? Comincia dalla partenza del problema, se tu vuoi questo nella tua vita, comincia a dire io so chi sono, sto in piedi da solo, so cosa voglio, sono tutto intero, tutto pieno e non c'ho bisogno di nessuno per stare in piedi.
Sì.
Te la sei fatta sta domanda, perché senza questa domanda... No, ma ci sono tante persone che sono peggio di me, sono sposate. tanti auguri, speriamo che gli va bene.
Eh sì, perché un matrimonio non è uno scherzo, no? Perché è per sempre, davanti a Dio è per sempre, quindi è una cosa serissima. E se tu non sei da solo con il Signore, che stai bene nella sofferenza totale, oppure nella felicità totale, non è difficile poi avere un rapporto come...
Ma il punto è che una cosa che non si è capita tantissimo è che il matrimonio è una chiamata a cui tu dici sì. Ma tu non è che un giorno arriva un ragazzo e in un anno senti sta chiamata e finisce. Cioè, è tutta la vita il Signore. Se il Signore ti chiamerà a questa cosa, tutta la vita ti sta preparando a questo. Tutta la vita. Quindi tu oggi, visto che ti vuoi sposare, cioè, no, tu Caterina, però tu tutti, visto che tu cerchi sto fidanzato e ti vuoi sposare, ti stai preparando per questo incontro? O dici no, cioè io sono già pronta, sono gli uomini che incontro che sono tutti immaturi e non sono pronti. Ma tu sei pronta davvero? Puoi stare anche senza? Sei felice anche senza un ragazzo e senza sposarti? Sei capace di questo? Perché se sei capace di questo, forse allora davvero sei... Ma quando arrivi che sei capace di questo, dopo... Non ti importa
smetti
più.
Smetti di pensare. Sì.
Non ti importa più perché stai bene e basta. Non stai più lì a cercare e dici: Signore, ma se vuoi che mi sposo, mi sposo. Se vuoi che mi consacro, mi consacro. Fa come ti pare. Comunque, io sto bene già. Quando uno arriva a questo, si chiama maturità. E non lo so, forse è una cosa un po' rara. È molto rara.
Tanto.
Però è questo quello che dobbiamo desiderare, la maturità. Poi il Signore a tutti ci rende madri e padri in un matrimonio, anche senza un matrimonio uguale. E renderci madre, questo è amare qualcun altro.
Sì, perché anche il matrimonio non è solo tu, il tuo marito, ma quello che fate anche voi, che fanno tanti altri. Un matrimonio aperto verso tutti, no? Poi ci sono i momenti in cui hai bisogno solo il tuo nucleo, ma poi è sempre quello che il Signore ti chiama, e anche far salutare la donna alla cassa con un sorriso, che magari questo è la tua carità del giorno. Non so, quello che incontri poi anche quando sei sposato non è solo il tuo marito,
no.
I tuoi bambini. Il Signore ti chiama a tante altre cose.
E donare la vita al matrimonio,
è donare la vita,
sì. Un modo
di donare la vita, sì.
Come un missionario, donare la vita proprio a tutte le persone di cui hanno bisogno. E io non credo, e soprattutto vedo tanti matrimoni veramente cristiani, veramente col Signore, che dopo gli occhi sono aperti e il cuore aperto a sentire le necessità delle persone che vengono a casa tua, che bussano alla porta di questa famiglia. E tutte le famiglie hanno persone che bussano a questa porta. A questo ci dobbiamo preparare, no a chiedere il marito così mi colma, che poi non è vero, cioè sì magari, però un po', ma non è solo quello. Come una mia amica che faceva pasticci, si era lasciata con il suo compagno e aveva due figli, e le diceva: finalmente ho dei giorni in cui, della settimana in cui sono sola. Però soltanto che dopo un po' che era sola, cioè 3 giorni a settimana i figli erano con lei, 3 giorni col papà. Dopo che era sola, lei felice, dopo un po' all'inizio sei felice, che finalmente. Poi dopo sentiva un vuoto, sentiva non solo il vuoto dei suoi figli, sentiva il vuoto di tutta la sua vita. E allora lei cosa ha fatto? Ha pensato che per colmare questo vuoto, questo affetto, ha praticamente... Proprio, lei lo diceva così, proprio costretto un suo collega di lavoro ad avere un'amicizia di letto. Dice: guarda, tu sei sposato, io non ti chiedo di stare con me, soltanto andiamo un po' a letto insieme, così ci... così... Dico, ma hai avuto un'ideona, gli ho detto, guarda, tu veramente un'ideona pazzesca. E lei dice: no, perché tu lascia perdere, tu non capisci, tu è il marito. Gli dico: guarda, io ti aspetto e ti voglio bene, ti sono vicino e ti voglio bene, però io lo so che non funziona. E E dicevo, lei mi dava contro, ma tu non capisci, vabbè, non capirò. Dopo qualche mese lei proprio, mi ricordo eravamo sul fiume, da sole, un attimo da sole, con i figli erano impegnati e parlavamo di cose con i figli ovviamente, però i figli un attimo erano lontani, lei silenzio e dice, io volevo solo essere abbracciato un pochino, ma non funziona, perché lui arriva, facciamo l'amore e se ne scappa, neanche mi abbraccia, io lo faccio solo per avere un abbraccio. E gli ho detto, ma sei scema, te lo davo io, senza triste. Fare tutta questa storia. Le dico, lo potevi chiedere a qualcun altro. Vabbè, questo per dire come noi diventiamo dipendenti e elemosiniamo l'amore.
Cerchiamo le bricioline.
Perché non sappiamo stare in piedi. Certo. Va bene, penso che abbiamo parlato tantissimo. E vi salutiamo, io ti ringrazio e prego il Signore proprio che benedica la tua storia e ti accompagni in questo tempo proprio di chiamata, di vocazione, perché adesso sei questo passaggio, ho capito. Mm-hmm. E prego per tutte le persone che ascoltano questo podcast, per tutti voi, perché vi possa aiutare queste parole, proprio possa entrare una luce di verità proprio di Gesù nella vostra vita, per che vi aiuti a smascherare tutte le situazioni in cui non c'è amore vero, quello che Dio ti vuole dare davvero, ma c'è riempire un vuoto con le nostre forze. E proprio chiediamo al Signore che tolga dalla nostra mente tutti quei semi di surrogati di amore, e dal nostro cuore tutti quei desideri di amore sbagliato, e che possiamo proprio desiderare di incontrare, vi auguro proprio di incontrare l'amore vero, quell'acqua che tu la bevi e non hai più sete, stai a posto così. Questo è Gesù Cristo. Se tu cerchi di essere proprio riempita di tutti i vuoti, si chiama Gesù Cristo. Solo Lui ha quest'acqua qua, solo Lui, solo Gesù Cristo. Non hai più sete. Vi aspettiamo il prossimo lunedì, ogni venerdì la newsletter. Per iscrivervi scrivete, andate sul sito 5p2p.it e ogni venerdì la newsletter, ogni lunedì invece un nuovo episodio del podcast. Buona settimana a tutti. Ciao!